E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora con noi anche oggi, nell'ultimo nostro appuntamento di questa settimana. Concludiamo oggi lo studio della seconda lettera di Pietro. Ieri abbiamo visto che dice Pietro in difesa del ritorno del Signore. Vi rileggo i versetti 4 sino al 13 di Seconda Pietro capitolo 3. E diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che, nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Dai cristiani ci si attende che aspettino la venuta del Signore. Non era stato forse lo stesso Gesù a dire ai discepoli di vegliare? Questo atteggiamento però non equivale a una pia inattività, significa azione. Infatti, per quanto possa sembrare incredibile, possiamo addirittura affrettarne la realizzazione. Mi spiego meglio. Possiamo dire con Pietro che il tempo del ritorno di Cristo dipende in qualche misura anche dallo stato della Chiesa e della società. Questa visione rende la nostra permanenza sulla terra inaspettatamente positiva. Non parliamo più di una sterile attesa della scritta fine, ma di un'attiva cooperazione con Dio nella redenzione della società. La nostra era, collocata tra le due venute di Cristo, è l'età della grazia, l'età dello Spirito, l'età dell'evangelizzazione. L'evangelizzazione è solo uno dei modi in cui possiamo in un certo senso affrettare il ritorno di Cristo, ma non possiamo dimenticarci dei preparativi necessari all'evangelizzazione stessa. Non possiamo escludere la preghiera e nemmeno il sano comportamento cristiano. Non possiamo escludere il pentimento e l'ubbidienza. Tutte queste cose contribuiscono all'ultimo scopo. Sono purtroppo l'indifferenza, la disubbidienza e la mancanza d'amore dei credenti a ritardare la venuta del giorno di Dio. È interessante notare che il cristiano che vive in contatto con Cristo può affrontare il pensiero della dissoluzione di tutte le cose senza paura, anzi, con gioia. Il fuoco del giudizio divino, l'elemento purificatore che eliminerà le scorie e le impurità, è visto con terrore da coloro che si prendono gioco del messaggio del Vangelo, ma è un elemento di stimolo per i credenti fedeli. L'Apostolo Paolo ne fa lo stesso uso in Prima Corinzi 3, nei versetti dal 9 al 15. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. La dissoluzione di tutte le cose è quindi uno stimolo e un incentivo a lavorare. Non può essere un elemento di paura e di sgomento per i cristiani, perché questi ultimi hanno come fine ultimo e come desiderio supremo quello di vedere finalmente realizzato il ritorno del Signore Gesù. Essi aspettano con ansia la realizzazione delle promesse di Dio, nuovi cieli e nuova terra, nei quali giustizia abita. La parola di profezia pronunciata dai servitori di Dio, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, è più sicura, sembra dire Pietro, di qualunque altra cosa. Il cristiano non può non guardare ad essa che con piena certezza. Al peccato che ha contaminato il mondo non sarà permesso quindi di avere l'ultima parola. In un universo rinnovato, i danni della caduta saranno riparati dalla gloria della restaurazione. Il paradiso perduto diventerà il paradiso riguadagnato, e alla fine la volontà di Dio sarà fatta sulla terra come in cielo. Pietro non sapeva, così come i profeti dell'Antico Testamento, come ciò sarebbe accaduto, ma neppure noi siamo meglio informati di lui. Non abbiamo assolutamente alcun mezzo per capire come sarà il corpo risorto, come sarà un universo restaurato, ma ciò che più interessava Pietro non era la descrizione dettagliata di qualcosa che sfuggiva e sfugge alla comprensione umana, quanto impedire ai suoi lettori e quindi anche a noi di diventare troppo legati alla terra. Voleva rassicurarci sul fatto che Dio ha un piano, un futuro non solo per la nostra anima, ma anche per il nostro corpo. Ha un piano non solo per gli individui redenti, ma anche per una società redenta. Sono però le profonde conseguenze morali del ritorno di Cristo a preoccupare l'Apostolo, poiché il destino ultimo degli uomini sarà determinato dalla seconda venuta. Egli spinge i suoi lettori a affrettare il giorno di Dio con una santa vita di esercizio. Leggiamo ora la parte finale del capitolo 3, dalla seconda epistola di Pietro, dal versetto 14 al versetto 18. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace, e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche altre scritture. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Pietro continua nel suo ragionamento dicendo che poiché soltanto la giustizia sopravviverà nel nuovo cielo e nella nuova terra, è tassativo che i cristiani vivano giustamente. Un atteggiamento di speranza deve produrre una vita di santità. Era proprio questo legame tra il credere e l'agire, di conseguenza, che i falsi dottori avevano spezzato. Le loro speranze erano legate alla terra. La loro vita era immorale. Pietro non si è mai stancato di sottolineare gli effetti che la visione dell'altro mondo producono su quello presente. Per ben tre volte, infatti, egli incita i suoi lettori a vegliare, proprio come aveva fatto Gesù con i suoi. Un'altra cosa da sottolineare è che al momento della seconda incarnazione sarà proprio Gesù a tornare. Ci troveremo davanti proprio a Cristo Gesù uomo. Egli è infatti lo standard di vita umana in base al quale saremo giudicati. Egli è anche l'uomo compassionevole che comprende le nostre fragilità. Il rapporto con Gesù Cristo è l'elemento iniziale e finale nel pellegrinaggio cristiano di un individuo. Che cosa penserà di me? È questo il penetrante interrogativo che il cristiano deve avere in mente. Il cristiano deve fare in modo di riflettere il carattere di Cristo. I falsi dottori erano macchie e vergogne, mentre il Signore Gesù era senza macchia o difetto. I veri cristiani devono conformarsi al modello senza macchie, irreprensibile, del Figlio di Dio, e la speranza del ritorno è un forte sprone per mantenerli stabili in Lui. Così come è scritto nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 2, versetto 28, affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui, coperti di vergogna. In tutte le epoche è sempre stata la norma di chi aveva posto la speranza nel Cristo che stava per tornare, vivere una vita santa, che abbia qualità che attraggono e non respingono. Vi è però un'altra qualità che l'attesa del ritorno di Cristo dovrebbe produrre, un profondo senso di pace. La parusia sarà il giorno della rivendicazione dei diritti, permettendo quindi alla propria mente di soffermarsi sul ritorno di Cristo. Il cristiano riacquisterà equilibrio, senso delle proporzioni, anche in presenza di difficili circostanze, e la pace che supera ogni comprensione si radicherà nel suo cuore. Nel versetto 15 Pietro si ricorda dei falsi dottori e considera che questi ultimi hanno attribuito il ritardo del ritorno di Cristo a trascuratezza e hanno affermato che esso porterà con sé delusione. L'Apostolo invece ripete che il ritardo è dovuto alla pazienza di Dio e conduce alla salvezza. La differenza così radicale di atteggiamento è determinata dalla parola «nostro Signore». I falsi dottori avevano infatti rinnegato il Signore che li aveva acquistati. È allora naturale la loro ansia di screditare il suo ritorno. Il punto centrale di questo versetto è però che la pazienza del Signore, dimostrata dal misterioso ritardo del suo ritorno in gloria, ha lo scopo di condurre gli uomini alla salvezza, mediante il ravvedimento e la fede. Quando apparirà all'orizzonte il giorno del Signore, avrà termine il giorno delle opportunità. È interessante poi che Pietro faccia riferimento, a sostegno della sua tesi, agli insegnamenti di Paolo. Questo dimostra che non esisteva frattura fra i due apostoli e che Pietro, seppur ammirato dalla saggezza di Paolo, aveva la chiara coscienza che questa era frutto del dono di Dio. Sia Pietro che i destinatari della lettera conoscevano evidentemente gli insegnamenti di Paolo. Pietro ci dice che essi erano per certi versi oscuri e difficili da comprendersi, ma che coloro che a causa della loro ignoranza e della loro convenienza li travisavano, lo facevano a loro perdizione. Avrebbero subito le conseguenze delle stesse eresie che insegnavano. Pietro torna a esortare i credenti e li invita, alla luce degli insegnamenti che avevano ricevuto, a stare in guardia, a non lasciarsi traviare dai vani ragionamenti di coloro che egli chiama scellerati. Radicati sulla parola di Dio, sulle profezie, sul sicuro ritorno di Cristo, essi e con loro noi tutti siamo esortati a rimanere saldi, stabili nella fede. Anzi, l'esortazione è ancora più forte. Pietro ci invita a crescere nella grazia, nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Solo così non saremo sballottati da ogni vento di dottrina, ma conosceremo sempre di più la verità, e la verità ci farà liberi. Bene, è con queste esortazioni che vogliamo prendere per noi, farle nostre, esortazioni tratte quindi dalla seconda epistola di Pietro. Ci fermiamo qua. Abbiamo concluso queste analisi, se così possiamo chiamarle, queste riflessioni. Io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione che ci avete dimostrato anche oggi. Intanto, lunedì, quando ci risentiremo, avremo l'occasione di aprire la Bibbia in un altro libro. Appuntamento allora lunedì alla stessa ora. Ciao.